Io, esitò la ragazza, scrollando ripetutamente la testa, con le mani che rovistavano a mezz'aria, come volessero afferrare le parole che andavano e venivano, forse nel cielo, magari nel cervello, senza riuscire a trattenerle il tempo necessario a imboccarle, per sputarle. Distolse lo sguardo dall'uomo che le stava accanto, un po' curvo sulle spalle, quasi che a schiacciargli la testa contro il collo, a sua volta risucchiato dal torace, fosse il peso di una specie di ciuffo plastificato, un'onda mummificata di lunghi capelli rossicci che dall'osso parietale gli defluiva in una ridicola virgola sul frontale. Poi lei sporse gli occhi oltre la schiera di tavolini tondi su cui poggiavano ora i bicchieri, ora i gomiti, fra risate, aneddoti e confidenze, gli avventori del locale, e lasciò che spaziassero per l'intero perimetro della piazzetta, vagando anche tutto intorno ai gruppi di ragazzi che affollavano le panchine, da cui di tanto in tanto qualcuno emergeva sorseggiando distratto dalla bottiglia o tendendo la mano a richiedere si compisse in lui e per lui e magari s'arrestasse fra le proteste «Don't bog it!» «E che cazzo, e non te lo bogartà!» Il giro della canna dalla punta arroventata. Infine, con l'ultima conversione, le acquietò contro il massiccio palazzo ottocentesco posto a guardia della strada che partiva dall'estremo limite orientale, dalla cui base si incuneava verso il centro una falange di tavoli squadrati dove, piegati sui loro piatti avvolti nella tresca dei camerieri bianchi e neri, succhiavano spaghetti e sputavano spine all'aria aperta della prima tiepida serata stagionale i clienti di Zirosina al mare di Santa Mira. «Ho lottato perché non accadesse. Ho lottato con tutte le mie forze», aggiunse. La voce era quasi rotta. Pareva addirittura che stesse sul punto di lasciarsi gorgogliare dell'acqua delle lacrime, semmai intasandosi nel muco, da tirare dal naso in opportune significative pause. Il chiacchierio sostenuto degli altri avventori e, come se non bastasse, la musica diffusa dagli altoparlanti esterni del locale rendevano difficile tenere dietro la tipica melodia da confessione scelta dalla ragazza, che avrebbe offerto il suo meglio in un sussurrato, con o senza l'attutito martellare di una pendola o in una camera in penombra. «Sapessi quante volte mi sono detta, vedi di non fare la stupida, è solo una storia, bella sì, ma solo una storiella e niente più, e che cazzo!» E invece... E si arrestò. Un singhiozzo, qualcosa di simile. Questa volta toccò a lui, nell'imbarazzo, torcere lo sguardo, perché i due, quando ci si mettevano, sapevano affrontare da competenti e rispettando con cura concitazione e pause, allegretti e adagi assai, gli apparte non meno dei dialoghi più brillanti. Lui preferì ispezionare il lato occidentale della piazzetta, incrociò per un attimo lo sguardo fisso dell'avventore del tavolo più vicino, un turista, magari un americano, attempato e con un paio di occhiali che gli ingigantivano una sola pupilla. «Cazzo guardi», si chiese, svicolò fra gli astanti e diresse infine la sua attenzione sulle vetrine ancora illuminate dell'ospedale delle Bambole, gloriosa botteguccia santamirese, divenuta nel giro di un paio d'anni, dopo opportuno cambio di gestione, lo spazio più ricercato dello sciocchezzaio ricordistico locale. Al momento facevano bella mostra di loro, perfettamente distinguibili anche a quella distanza, dato che destinati come erano ai giardini misuravano mezzo metro d'altezza ciascuno, sette sarchiaponi, alcuni dei quali pizzicavano con le mani le corde di un colascione e spalancavano la bocca, altri invece accennavano passi di danza, mentre quello centrale, addirittura, si era pur sempre in guerra, e a Santa Mira forse più che a Belgrado, rinunciato al suo tradizionale cappello a tre punte, mostrava intorno ai capelli neri e crespi una fascia alla Rambo, indossando per di più due cartucciere a X sul petto e una tuta mimetica con tanto di scudetto della nazionale di calcio stampigliato sul cuore. Neanche a dirlo, imbracciava spavaldamente con le sue manine arancioni un piccolo Kalashnikov. Gaudi stava quasi per scoppiare a ridere, ma fortunatamente riuscì a trattenersi. L'occasione, a tenere dietro gli accenti della ragazza, era troppo solenne per svilirla con un'improvvisa risata. «Ma come si fa a non sentire quello che già si sente?» cacciò fuori con impeto Tiziana. Gaudi riportò velocemente il suo sguardo su di lei, perché una domanda retorica, per quanto criptica, prelude solitamente all'oggetto del contendere, o da contendere. Come procedevano, stanche e noiose oramai, le serate con Tiziana, l'una la fotocopia dell'altra, o forse, piuttosto, e l'una dopo l'altra, l'ultima, la scorciata e sbiadita riproduzione della precedente, con il suo bravo inizio al Dinosaur, considerato da entrambi campo neutro, dal momento che ormai fossero stati scorti da qualche delatore o malparliere, avrebbero potuto addurre i soliti motivi di lavoro, e la sua conclusione nell'auto parcheggiata, con le sicure abbassate e quattro stoini brillantemente agganciati da gaudi, con un incredibile sistema di stralli e sertie e una montagna di fazzoletti di carta di cui poi disfarsi sulla stradina che conduceva al faro di Miricola. Per incolarsi un po', Gaudi gettò un occhio svogliatamente pregustante sulle tette di Tiziana, che in quel momento andavano su e giù nel trambusto della rivelazione. «Ma dove vuole andare a parare?» si chiese anche, ma senza curiosità. Era mai riuscito Gaudi, d'altronde, a resistere a una quinta che svettava su un corpicino sodo nel suo abbondare carne? Mai, fortunatamente. La serata, malgrado tutto, sarebbe stata salva, e anche nel caso in cui Tiziana, dopo tante sospensioni ed ellissi, stesse per pronunciare finalmente un addio. Anzi, un colpo di coda troppo spesso combacia con un bel colpo di reni, non è così? «Non volermene, caro», disse Tiziana facendo scivolare il braccio sul tavolino, dove sfiatavano lenti due bicchieri di birra scura e melmosa per afferrargli d'improvviso la mano. «Cazzo», pensò Gaudi, evitando stoicamente di guardarsi intorno, movimento, questo, cui lei avrebbe reagito a bella posta raddoppiando effusioni e smancerie. Finì pertanto con l'incassare ancora di più la testa, che nel frattempo inseguiva una miriade di possibili pretesti che gli consentissero di sottrarsi a quella stretta, tutti via via scartati, come ad esempio l'indicare qualcuno o qualcosa o un improvviso prurito sulla punta del naso. Avesse almeno avuto ancora il vizio del fumo, e invece, visto così di spalle, doveva offrire per davvero uno spettacolo ben strano. Santo cielo, ma ce l'ha la testa, si sarebbe potuto chiedere all'avventura alle sue spalle, ma dietro di lui quella sera non c'era nessuno. Io, Gaudi, io, oh credimi, non volevo, lo so che tu... E poi sospirò. Cosa succede, Tiziana? Finse preoccupazione a Gaudi. In realtà non la finse, perché preoccupato lo era sul serio, e si ripeteva, sul messo ribollire della birra dove, non sapendo come condurli, s'era ridotto ad annegare gli occhi, speriamo che non passi nessuno, intendendo nessuno che lo conoscesse, o conoscesse Dalia, o peggio ancora entrambi, o Tiziana, o il suo ragazzo, o pessimo del pessimo, si trovasse proprio lì, di faccia, quello sciagurato che li conosceva tutti, e praticamente da sempre. Si era limitato dunque Gaudi solo a sostituire l'oggetto della sua apprensione, ma l'emozione, quella, c'era. Scorgerla nella sua voce rincuorò Tiziana, più di quanto le sue tette avessero rincuorato lui. La ragazza, se tali erano le disposizioni di spirito del suo accompagnatore, poteva anche mettere fine alle sue reticenze. «Sì, hai ragione, è meglio che tu sappia». «Che cosa?» belò Gaudi, che adesso come i bambini aveva addirittura chiuso gli occhi. Io credo, perdonami. Vuoi dirmi allora che fra noi è finita, piccola mia? Sbottò Gaudi, che la concitazione, la preoccupazione, l'imbarazzo e quant'altro conducevano alle vette più alte della sentimentalità. Io credo di essermi innamorata di te, soffiò Tiziana, e fortunatamente per Gaudi portò entrambe le mani al volto nella speranza di sentirsele bagnare dalle lacrime, che cercò in ogni modo di spremersi, addirittura immaginando quanto avrebbe sofferto a un'eventuale, ma del tutto non prevista nel momento, messa in conto rivelazione, il povero Marco, il suo ragazzo. Chissà che cosa stava facendo adesso, pensò. E che cos'altro mai poteva fare? A quell'ora, come ogni venerdì sera, Marco, in calzoncini bianchi e maglietta bianca con rombi blu e azzurri, inseguiva le palle lanciate mosce mosce e raramente di rovescio dal suo amico più caro, non mancandone una e correndo dritto come una pertica e a natiche stritte di qua e di là sul campo da tennis. È sempre un po' stizzito, se non addirittura congestionato e talvolta digrignante. Perché Marco coltivava la passione per lo sport con il concime di rabbie immotivate e arroganze congenite e godeva nello schiacciare l'avversario, cosa che accadeva puntualmente dal momento che il suo amico, un tale Gegé Correra, amava del tennis soltanto le docce e gli spogliatoi e naturalmente, e per di più perdutamente, il suo avversario del venerdì, che quando vinceva, fra l'altro, si sentiva disposto a metterlo nel culo a tutto il mondo. «Che figlio di puttana!» pensò malgrado le migliori intenzioni Tiziana, che di venerdì trascorsi a vedere come quei due si scambiavano le palle, ne aveva passati pure troppi. Poi, nella semioscurità dei suoi palmi e nel buio quasi pesto del cuore, intravide una pallina sbucare dal nulla per stamparsi a tutta velocità sulla fronte del suo ragazzo, o magari, e meglio, proprio in mezzo alle cosce, così che, come in un cartone animato, si materializzò anche l'immagine di lui che saltava e smadonnava, dritto dritto e a natiche strette, prima di portarsi soffiando le mani sui coglioni. Tiziana fu quasi sul punto di mettersi a ridere, ma riuscì per buonaventura a trattenersi. L'occasione era fin troppo solenne per consentirsi una risata liberatoria. D'altra parte, e malgrado i suoi sforzi generosi, solo la falangetta dell'indice sinistro si era inumidita e la mezza lacrimuccia di tanto responsabile si era per di più asciugata in un niente. Ma non pensò nemmeno per un istante di allontanare le mani dal volto. La mossa successiva, secondo le regole, non poteva che spettare a chi le stava di fronte. Gaudi, da parte sua, a quella inattesa liberazione non aveva sobbalzato, no, ma rinculato piuttosto, trattenendo per un istante il suo sguardo sul dorso delle mani di Tiziana, con una rapida sbirciatina agli occhi che vi guizzavano dentro, per poi imboscarlo fra i lunghi capelli ondulati e lasciarlo scivolare infine, al solito, sulle tette, che gli avevano immediatamente ispirato il vero amore, al punto che era stato lì lì per afferrarle. No, beh, allora, per prendere le mani, semmai aggiungendo un incredulo «Cosa hai detto, piccola mia? Cosa hai detto?» O magari un semplice affannato e sommesso rimprovero sognante. Tiziana, Tiziana, cara, piccola Tiziana. Ma il consueto timore di offrire spettacolo e motivo al canto di qualche anche superficiale conoscente sedò l'esaltazione dello slancio e, indeciso sul da farsi, ma comunque convinto di dover fare qualcosa, perché l'atteggiamento attendista assunto da Tiziana non lasciava dubbi, Gaudi provò a trarre ispirazione da un nuovo interrogativo sguardo alla piazza. Magari la massa morfa degli sconosciuti o quella inerte delle pietre dei palazzi, quando richiesta, rispondesse. La prima cosa che vide fu la pupilla dilatata di quello del tavolino accanto, sempre lui. «Cazzo guardi, stronzo!» pensò, e gli indirizzò un'occhiata che, nel voler essere intimidatoria, risultò al più una richiesta di compatimento, al quale l'altro, sì, proprio un turista americano, dato come era cominciato, rispose con un mezzo sorriso e un rapido inchino della testa. «Ma che c'ha addosso? Una camicia o una tovaglia?» «Fanculo», pensò, e andò oltre, aggirando gli altri tavolini che si andavano sempre di più affollando e le panchine dove, sballando e farfugliando o sgasando via sui motorini e rallegrando ogni ritorno, così come Zorro, aspettavano passassero gli aerei della notte i ragazzi con gli occhi semichiusi sulle cotolette delle labbra. Infine, e senza avere ancora trovato la battuta giusta, Gaudi consegnò il suo sguardo alla piccola ringhiera che delimitava le uniche due colonne doriche, più il mozzicone di una terza, rimaste a ricordare al cielo, che non aveva che farsene, il grande tempio dedicato ai Dioscuri, eretto con inutile fatica dagli abitanti della colonia greca di San Mira, e buttato giù in un niente da uno dei tanti terremoti che avevano scosso, senza mai sradicarla, la città. Vista così, con le sue colonne messe quasi sul proscenio e decentrate, Piazzetta Pizzuto appariva quasi come un rombo aperto su tre angoli, da cui dipartivano le stradine pedonali, quella meridionale e quella occidentale, che sboccavano nella grande arteria del centro che portava alla riviera, e l'altra, a Levante, che avrebbe dopo un po', affluita con un'infinità di altri vicoli nel corso Saverio Bonaparte, preso a sbalzare sui tornanti della collina di Monterzuolo. Il dinosaur, su uno dei cui tavolini all'aperto, disposti su entrambi i lati a partire dal vertice, Tiziana e Gaudi si raccontavano l'amore, occupava invece l'unico angolo chiuso della piazza, quello che delimitava il nord. Gaudi seguì la scanalatura di una delle tue colonne, bianchissima sotto la luce del faretto che le illuminava, fino al collarino e all'echino, e giunto di lì alla pece del cielo, un po' spaventato dalle conseguenze, un po' col tono mattiniero con cui ogni gallo si canta il suo «Ma che ci faccio io a tutte queste pollastrelle?», si chiese «E adesso?» e poi aggiunse «E adesso che Tiziana sei innamorata di me? Come me la cavo ora?» Ma nel frattempo gli era venuto duro, perché il pensiero di scopare una donna, no, una ragazzina innamorata, con tanto di sospiri e ti amo, a ogni spinta inarcata, semmai con gli occhi lucidi per la commozione, e il fammelo sentire, amore mio, dammelo e fecondami delle più audaci, beh, era una prospettiva di grande suggestione, e il modo più degno per chiudere una giornata che, fra i vari alti e bassi, aveva offerto d'altra parte non poche soddisfazioni. E che magari chissà che cosa ancora gli andava apparecchiando. Tiziana, innamorata di me, ma tu guarda. In realtà Tiziana non era innamorata di Gaudi, eppure, malgrado ciò, non aveva mentito, né a lui né a se stessa, avendo al più reagito così stimolo-risposta all'ineluttabilità di talune connessioni logiche. Il fatto era che Tiziana avvertiva per Gaudi esattamente ciò che questi nutriva per lei, o piuttosto con lei, vale a dire quel generico interesse per le emozioni del tradimento che s'era con l'andare del tempo ridotto di portata una volta che l'abitudine aveva soppiantato l'eccezione. Certo, Tiziana si divertiva ancora a raccontarsi insaziabile e spericolata ingannatrice, in specie all'amica del cuore, una certa Marina, con cui trascorreva ore al cellulare a narrare o a sentirsi raccontare le gesta esaltanti delle rispettive partite doppie, con tanto di rinunciabile fidanzato da menare per il naso e amante opportunamente mucronato e solitamente decantato superbamente munito, cui menare invece il coso. Ma per quanto ancora la intrigasse la voglia del racconto, i fatti, propriamente detti, con Gaudi avevano smesso da un bel po' di entusiasmarla. E così, era proprio nel vivo della narrazione che finiva col provare il tipico ispirato rimpianto di ogni aedo, con la noia che l'accompagna di cantare sempre gli stessi eroi, che già più non sono, e le stesse gesta, compiute, e basta. Era stato proprio il sopravvenire dell'abitudine, pertanto, a confondere le idee alla povera Tiziana. Malgrado i vari diversivi, difatti, lei non aveva mai dubitato dell'amore che portava al suo ragazzo, Marco, con cui oramai da quasi 5 anni sbadigliava tutte le sere, esclusa, come sappiamo, quella del venerdì e quella del martedì, giorno destinato alle prove notturne del gruppo musicale nel quale lei suonava il basso, Joe Garage e gli Autorimessi, poiché per altri 4 giorni si provava, fortunatamente, di pomeriggio. Ora, visto che per lei il vero amore, quello che si attributa al legittimo fidanzato e possibile futuro padre dei propri figli, e la noia ingenerata dalla di lui frequentazione andavano a braccetto, era stato fin troppo ovvio per la ragazza rintracciare i segni dell'amore, di un altro vero amore, che avrebbe potuto tranquillamente soppiantare il precedente e divenire dunque legittimo più del legittimo, alle prime avvisaglie di stanchezza determinate dalla consuetudine con Gaudi. Perché nelle precedenti occasioni i tradimenti di Tiziana erano andati avanti sì e no per 1 mese, 2 al massimo, e quando invece per più tempo con cadenze comunque del tutto stocastiche, come con il povero Cleto Mirabella, il compianto soprintendente, che non si sapeva mai quando, dopo aver dato un paio di mandate alla chiave del suo ufficio, l'avrebbe spinta a schiacciare con la testa la pelle della poltrona. In più, nessuno mai di questi tradimenti era giunto, come invece era accaduto con Gaudi, alla fase telefonica, che prevedeva 2 chiamate al giorno a orari fissi più un'altra facoltativa, sicché non ve n'era stato uno capace anche soltanto di sfiorare il senso che lei attribuiva alla parola rapporto, cioè niente da dire o quasi nel faccia a faccia, una palestra erotica fatta per lo più di prestazioni oramai regolate al millimetro, con tanto di conclusiva rassicurante nuncupazione coniugata al passato prossimo, sei venuta, sono venuto, siamo venuti, e un paio d'ore di chiacchiere al vento radioso dei cellulari. La storia con Gaudi, dunque, che durava oramai da 8 mesi, aveva con tutte le sue secche e l'immobile bonaccia fatto presto a far scordare le tempeste e il mare aperto di uno spericolato tradimento. In verità è da subito un filo appena un po' più teso di vento e una navigazione sotto costa, inducendo così la povera Tiziana innanzitutto a chiedersi perché non la facessero finita e poi, e chissà perché, è da una 15ina di giorni a quella parte, se non fosse per caso quello il vero amore. Anzi, il mercoledì di quella stessa settimana, colta da non sapeva quale frenesia e dibattuta fra i languori di due veri amori, Tiziana aveva imbracciato il suo basso, acceso l'amplificatore e provato a comporre la sua prima canzone. Dum da da dum, dum da da dum, no che non posso stare più con te. Dum da da dum, dum da da dum, perché magari adesso siamo in tre. Dum da da dum. Poi, dal momento che invece erano già in 4, perché la sera prima si era scopata Joe Garage in persona, e forse addirittura 4 e un quarto, perché una storiella con quel tosto dell'istruttore della palestra pure se la sarebbe tirata, e magari anche da lì a poco, perché lui se la guardava ogni giorno di più con tanto d'occhi, beh, in realtà le guardava le tette, e per di più nel guardarle gonfiava anche lo sternocleidomastoideo. Insomma, dal momento che erano quasi in 5 ed erano pertanto venuti meno i buoni uffici della rima, se ne era andata anche, come accade, l'ispirazione, così che la canzone era rimasta lì, al da-da-da, e Tiziana aveva ripreso a ripetere il giro di basso dell'ultimo pezzo di Joe, Leccati il rossetto, che gli autori messi provavano e riprovavano da quasi un mese. In realtà avrebbe dovuto essere Leccati il rossetto, ma per Joe Garage si leccava con la E aperta, e così per tutti gli autori messi, e persino per i loro fan. Come che fosse, quella sera lei aveva rotto gli indugi e confessato a Gaudi il proprio amore. Ora spettava a lui rintuzzare o rilanciare. Gaudi, che di suo era prudente, calcolatore e coerentemente mal disposto, e che non avrebbe rinunciato, non dico a Dalia, cui aveva del resto rinunciato da tempo, ma al siero familiare nel quale si sentiva come in formaldeide, aveva appena ricominciato a portare il volto su di lei, pronto a dispensare un sospiroso «Anch'io ti voglio bene, ma ricordati che siamo entrambi impegnati», o in un impeto di generosità, un opportunamente arrochito «Dobbiamo resistere, cara, a questo nostro impossibile amore». Quando lo avvolsero le note di una musica al cui dispiegarsi, nello sfrigolare della ritmica su un tappeto ambientale da ultimi anni 70, sentì come se si stesse sciogliendo una corazza ventennale che più che lasciarlo inerme lo armava piuttosto della voglia di spropositare affetti e sentimenti. «Cos'è? Cos'è?» si disse, e quella smania che si era già impossessata di lui in auto e che gli era costata quasi un incidente, lo riconquistò palmo a palmo fino a rimessargli il tempo, e con il tempo una massa inerte di detriti abbandonati nel ravaneto del cuore. «Oh mio Dio!» pensò, e stesa la mano afferrò, tralasciando ogni cautela, la destra di Tiziana, che, sorpresa da tanta espansività in pubblico, gli rivolse a lungo lo sguardo più intenso che fosse riuscita in quel momento a lucidare. Commovente, eh? Non è vero? He's inventing landscapes in the magnetic field. Escape. We'll cut across the crop circles. The seer says no, not much time left. Escape attempts. Look at it this way. In 10 years' time, who'll care? Who'll even remember?
eyes like that. Deep within it, almost inside it, it's there for a reason. And don't notice the loss.